Praticamente oggi, 2 settembre, per certi versi inizia l'anno, ovviamente l'anno non inizia giuridicamente oggi, inizia il 1 gennaio, ma almeno noi qui a Roma, anche vedendo l'intensità del traffico sulle strade, è proprio iniziato, insomma, così. C'è stato il grande rientro, le persone si fanno vive, effettivamente tutte quelle cose che dicevamo facciamo a settembre, no? Adesso sono arrivate e le dobbiamo fare. E per questo io pensavo di fare questa meditazione diciamo su un tema che è stato presente quest'estate, un tema intendo dire nella liturgia presente quest'estate, e che non è il Vangelo di oggi, ma in realtà penso, se non ricordo male, anzi sicuramente è il Vangelo, sono stati dei Vangeli settimana scorsa, ed è il capitolo 25esimo del Vangelo di San Matteo, che voi sapete che il Papa ha due grandi riferimenti, nel senso che spesso ritorna su due Vangeli, che sono Matteo 5 e Matteo 25, e il capitolo 25esimo del Vangelo di San Matteo è quello che contiene il giudizio universale, no? Il fatto che noi andremo in paradiso nella misura in cui vorremmo bene alle persone. Avevo fame, mi ha dato da mangiare, avevo sete, mi ha dato da bere. Ecco, io volevo però vedere un po' tutto il capitolo in quest'ottica. Non è che sia una cosa nuova, no? Per esempio, se voi prendete il capitolo 15esimo di San Luca, lì avete le tre parabole, quella del buon samaritano, quella della pecorella smarrita, quella della dracma perduta. Vedete, no, che è un argomento, un capitolo ha un argomento. Ecco, questo succede anche in San Matteo, anzi San Matteo anche, ancora di più, lui tematizza le cose, le raggruppa. E penso che, ecco, forse questa è una piccola luce che ho avuto, quindi la voglio comunicare, diciamo così. Penso che leggere le parabole delle vergini stolte e prudenti, che è la prima parabola del capitolo, la parabola dei talenti, che è la seconda parabola del capitolo, alla luce del giudizio universale, sono i tre elementi, no? Quindi il capitolo 25esimo sono la parabola delle vergini stolte e vergini prudenti, la parabola dei talenti e il giudizio universale. Ecco, leggere le prime due parabole alla luce del giudizio universale, cioè leggerle assieme, fa capire molte cose. In particolare, adesso io non sto a ripetervi le due parabole, perché tanto le due parabole sono note, no? Quindi ci sono queste 10 vergini che ascoltano, che aspettano lo sposo, poi quando arriva lo sposo, 5 entrano perché hanno l'olio e 5 non entrano perché non ce l'hanno. Invece la parabola dei talenti è che un padrone, un re, dà dei talenti, quando torna chiede come sono stati investiti e uno che l'ha seppellito viene condannato. Ora, voi sapete benissimo che queste due parabole ai nostri occhi, alle nostre orecchie, hanno due stonature, cioè perlomeno a me, sacerdote, è sempre successo che le persone a un certo punto, sotto sotto, le persone non sono convinte di due cose che accadono in queste parabole, no? Che sono, da una parte, nella prima, le vergini prudenti, no? Uno dice, però ste vergini prudenti e dagli un po' d'olio, no? È possibile che proprio strano queste qua vanno in paradiso, boh, e potevano fare un atto di generosità e non lo fanno, ma rimane lì una cosa un po' strana, no? Dice no, sai, perché non rimaniamo senza né voi. Va bene. E la seconda, il secondo punto un po' strano, cioè, perché queste così si capisce perché non sono strani, no? Se lo si legge alla luce del giudizio universale, se si legge assieme si capisce perché non sono strani. Il secondo punto strano è nell'altra parabola, dice, ma che in fin dei conti cosa ha fatto di male questo qui che ha sepolto il talento, no? Anzi, si dice proprio, io sapevo che ero una persona dura, e quello dice, sì, io sono una persona dura, quindi. Cioè, mentre in altri casi qualcuno dice, sai, è tornato il padrone, ha trovato quel servo che mangiava, beveva, gozzovigliava, frustava, vabbè, giusto. Ma questo che ha fatto di male? Ha restituito quello che aveva, no? Mi tieni per l'estate, mi guardi, ecco, una cosa molto tipica, no? Signora, passa dentro in casa, mi annaffia le piante, che vado via 15 giorni, quello torna, trova le piante che funzionano, te le ha restituite, cioè, sono vive, mi sono ricordato, e cosa, mi punisci, cioè non tornano tanto i conti. Allora invece i conti tornano se si leggono queste due parabole alla luce del giudizio universale, cioè il bene e il male sono veramente, se ci siamo donati a chi ci sta vicino o se non ci siamo donati a chi ci sta vicino. Avevo fame, mi avete dato da mangiare, avevo sete, non mi avete dato da bere. Perché invece noi, anch'io, no, molto facilmente quello che facciamo è leggere la nostra vita in chiave moralistica, in chiave individualistica, sulle cose che abbiamo fatto, non abbiamo fatto, rispetto ad una legge morale astratta. E allora si vede che, non è una scoperta, ma quello che sto per dire, cioè che cos'è l'olio delle vergini? Cioè, Gesù dice, attenzione, non basta essere vergini per entrare in paradiso, anzi, essere vergine non conta niente. Se non basta essere vergine per entrare in paradiso, vuol dire che essere vergine non conta niente. Ecco, tutta quella storia che noi leghiamo, no? Ecco, io mi sono dato a Gesù, dato a Gesù perché sono vergine, perché i rapporti sessuali non c'è, ma cade tutto, cioè in realtà non ha nessun valore. Ed è proprio così, non ha nessun valore, perché quello che ha valore è la carità. Quindi, e infatti l'olio è la carità. Uno dice, ma che cos'è l'olio? L'olio è la vita interiore. Non è la vita interiore. Sì, possiamo anche dire che è la vita interiore, ma la vita interiore in realtà non è altro che la grazia di Dio, cioè l'amore di Dio, cioè Dio, cioè la carità. Cioè, nel senso, siccome Dio è amore, è quello. E allora si capisce, quindi dice Gesù, entra in paradiso chi ama, che è quello che dice il giudizio universale, no? Perché io, che cos'è amare? Torniamo al punto. Amare è che io, che la persona che mi viene accanto si sente amata da me, se va via da me con un di più di vita, che io, cioè io dono la mia vita a quella persona e quella persona va via da me con un di più di vita. È chiaro che io questo lo devo fare per quella persona lì, cioè io ieri sera sono stato a cena con un amico, è chiaro che il cameriere dell'albergatore mi ha fatto da mangiare per i soldi, allora se ha fatto da mangiare per i soldi, appunto dipende, anch'io gli ho dato la mia vita, no? Perché questa è la gratuità, cioè se io do una cosa e lui me ne dà un'altra, non funziona, insomma, no? Ma quindi un di più di vita. E allora si capisce perché le vergini prudenti in realtà non sono egoiste. Perché non sono egoiste? Ma perché io non posso amare al posto tuo. Questo è proprio impossibile. Cioè, se tu devi fare un atto d'amore, l'atto d'amore è dare da mangiare a chi ha fame, e tu non lo fai, è chiaro che io posso dare da mangiare al posto tuo, ma tu non lo fai l'atto d'amore. Voi sapete, no, che questa affermazione del giudizio universale si traduce nella letteratura di Dostoevskij, che però riprende diciamo cose della tradizione russa. Si dice questa frase: chi entra in paradiso? In paradiso entra chi viene riconosciuto da qualcuno che ci sta lì. Cioè, noi moriamo, arriviamo alle soglie del paradiso e qualcuno che è dentro dice: sì, sì, a me mi ha voluto bene, lo riconosco, fatelo entrare. Cioè, non è che noi dobbiamo proprio togliere, abbandonare l'idea del paradiso come se fosse una dogana, no? In cui c'è San Pietro che dice, vedete, no, come il moralismo è profondo, perché noi invece abbiamo questa idea, San Pietro che dice: hai fatto bene, hai fatto male, cioè hai fatto queste, hai rispettato queste norme, non le hai rispettate. Invece non è così. Di là c'è qualcuno che dice: mi ha fatto questo, qui mi ha voluto del bene, sì sì, venga dentro. Nessuno mi riconosce, non entri. Quindi capite, in realtà le vergini prudenti non sono cattive, è proprio impossibile. È proprio impossibile. Io non posso amare al posto tuo. E nella parabola dei talenti è la stessa cosa. Nella parabola dei talenti si vede che il peccato è l'individualismo. Il peccato è l'individualismo, è l'egoismo. Cioè, io sono solo, io non ho fatto nulla. Non è che non ho fatto niente di male perché ti ridò il talento. Io ho fatto molto di male perché sono stato chiuso in me stesso. Ora, quanto bello sarebbe, no, se noi potessimo prendere sul serio questo brano del Vangelo. Io, anche oggi, se sarà possibile, quindi a me piace poter utilizzare, quando si fa la messa feriale e si fa la messa della fede, quindi si può usare il prefazio comune, ci sono tanti prefazi comuni, no? Adesso questo qua, a me piace usare per esempio quello del buon samaritano, Cristo buon samaritano, che non so se c'è sui messalini, penso di sì, però insomma è uno di quelli, non è proprio il primo o il secondo, è un po' più avanti, no? Dall'ottavo al nono, ma di quelli possibili. Perché? Perché lì si vede questa cosa che noi sappiamo benissimo, cioè che noi siamo Cristo per gli altri nella nostra vita quotidiana, siamo questo buon samaritano. E ecco, io non so se noi vogliamo veramente, voi pensate che bello se accadesse che in una famiglia, in un centro dell'Opus Dei, in una parrocchia, in una comunità, in un gruppo di amici, ogni giorno quel nucleo, in quel nucleo ciascuno fa un atto di amore verso gli altri. Adesso noi togliamoci dall'idea anche di dire io costantemente devo, vabbè, ok, perché poi diventa quasi una cosa impossibile, no? Proviamo, visto che questa è la prima meditazione dell'anno nuovo, a dirci, ma io arrivo a sera, prendo, penso alle persone che abitano con me e dico, ma io ho avuto verso ciascuno di loro almeno un gesto piccolissimo di amore, cioè un qualcosa per cui quella persona ha avuto un di più di vita da me. Cioè vogliamo proprio basso, io vi chiederei per favore, vogliamo basso, capito? Deponiamo le teorie che ciascuno di noi ha sugli altri, anche io ce le ho, ovviamente di diverso genere rispetto alle vostre, ma, a volte queste teorie entrano nella nostra testa e così gonfiano il nostro cervello. Invece deponiamo tutto questo e dici ok, non mi... facciamo come se fossi l'edicolaio di Piazza Bassa Mochivelli, cioè nel senso che io, chi viene non lo conosco, qualcuno sì, qualcuno no, e chi compra il giornale glielo vendo, però gli do anche, che ne so, un sorriso, gli chiedo come sta, come si chiama questo bel bambino, per alcuni vengono, no? C'è una piccola cosa. E poi, seconda cosa, quindi ciascuno di noi è buon samaritano. Seconda cosa, e questo è un punto, se vogliamo, molto più importante, sul quale dedichiamo questi ultimi 10 minuti della meditazione. Voi vi ricordate che Gesù dice, questo è un tema su cui abbiamo già affrontato tante volte, no? Però che Gesù dice alle donne, anzi in realtà, però se, Gesù lo dice, poi lo dice anche l'angelo, cioè che cosa dice? Quando le donne vanno al sepolcro, gli angeli dicono, vi aspetta in Galilea, ma adesso cioè, Gesù stesso lo dice, adesso forse non lo troverò però, nelle ultime, faccio questo tentativo su San Marco, se non lo trovo comunque lo dico io a memoria, vabbè adesso non lo trovo, però io penso che ricorderete, no, che il Signore è una delle volte delle profezie sulla passione, dice questo, no? E vi aspetterà in Galilea. E poi succede però che Gesù non viene, gli apostoli, Maddalena non è che trova Gesù in Galilea, no? Lo trova nell'orto degli ulivi, Maddalena, nel cenacolo, gli apostoli, sulla strada di Emmaus, i discepoli di Emmaus. Quindi che cosa vuol dire questa Galilea? La Galilea era, cos'era la Galilea? La Galilea era Nazareth, c'era la vita quotidiana di Gesù. Vi attende in Galilea. La Galilea era il luogo sporco, il luogo nel quale vivevano gentili ebrei. Cioè, che cosa vuol dire questo? Che Gesù risorto noi lo troviamo in Galilea, cioè Gesù risorto noi lo troviamo nella nostra vita quotidiana, quando facciamo un atto d'amore. Siccome Dio è amore, voi vi ricordate che dopo la resurrezione Gesù non lo si riconosce, quindi noi, infatti noi Gesù adesso non lo vediamo, non lo riconosciamo, però state attenti perché l'eternità non è qualcosa che viene dopo il tempo. Il cielo non è di là, perché ci vogliono i missili per andare in cielo, perché quindi l'eternità è già qui, cioè l'eternità è Dio. Quando uno muore entra in Dio, e siccome Dio è amore, cosa vuol dire che entra in Dio? Rimane, cioè tutto ciò che della sua vita è stato d'amore entra in Dio. Tutto ciò che non è stato d'amore muore. Ma entra in Dio significa che qui vive nell'amore. Quindi noi, quando noi diciamo, cioè noi, quando Gesù dice io rimarrò con voi fino alla fine dei tempi, no? Noi subito cosa pensiamo? Pensiamo al tabernacolo, all'Eucaristia, ma questo è sbagliato, cioè nel senso che questo è giusto da un certo punto di vista, ma voi pensate che per molti secoli la Chiesa non ha avuto i tabernacoli, quindi questa non è che la frase del Vangelo non era vera, che voleva dire rimarrò con voi, era chiarissimo che voleva dire che Cristo era presente nella Chiesa, cioè quando due o più si uniranno nel mio nome io sarò in mezzo a loro, no? Cioè, quindi questo fatto, quindi ritorniamo su Matteo 25, giudizio universale, pensare agli altri, vivere per gli altri, dare da mangiare a chi ha fame, lo posso fare solo io, nessuno lo può fare al posto mio. Se non lo faccio, non vado in paradiso, cioè vado all'inferno. Non c'entra che sono vergine, non c'entra che, quindi, che sto sulla notte, non dormo, non c'entra che veglio come gli altri, non c'entra. Pensiamoci un attimo a questa cosa. Se sono chiusa in me stessa, nel mio senso del dovere, non vado in paradiso. Quindi la domanda torna il padrone dice, allora, oggi hai amato qualcuno? Beh, veramente oggi sì, cioè in realtà no, perché sai, la carità è ordinata, per cui dovevo fare questo, questo, quest'altro, quindi, mi spiace. E poi, in questo modo, io anche cerco Cristo e trovo Cristo nella vita quotidiana. Non rimango solo. Perché noi possiamo amarci soltanto così, come persone normali, no? Io qui ho una schedina di nostro padre, San José Maria, in cui dice, si fa riferimento ad un fatto storico, nel nostro diritto particolare ho messo un paragone, questa penso che sia una cosa che non è più così, che sia cambiata, no? Ma comunque nel diritto interno dell'opera ho fatto un paragone che non mi piace, devo riconoscerlo con onore di padre. Scrissi che la purezza dei membri dell'opera doveva essere angelicale, perché così si dice nel linguaggio corrente, io non lo so se questo si dice nel linguaggio del Vaticano, non lo so, comunque. Ma questo paragone non mi ripugna. Noi dobbiamo comportarci non come angeli, ma come uomini o donne, puri, forti, normali. Amo molto gli angeli, ho molta devozione per loro, ma paragonarmi ad essi non mi piace. Ecco, vedete, no? Quindi, noi non dobbiamo essere come angeli, dobbiamo, vedete, le opere di misericordia corporali, no? Perché quelle sono quelle le caratteristiche dell'uomo. Avere corpo è la caratteristica dell'uomo, quindi noi dobbiamo, mentre, che ne so, istruire gli ignoranti, lo possono fare anche gli angeli, invece darsi da bere e da mangiare lo possono fare soltanto gli uomini. Bene, ma ci fermiamo, chiediamo alla Madonna che ci aiuti a fare dei propositi, un proposito semplice per oggi, in cui vogliamo vivere davvero questa cosa così semplice e capire che come fare per non essere, ecco, interessante, no? O vergini stolte o quell'uomo egoista che si chiude in se stesso.